Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 19. Il giorno dopo si aprì un nuovo capitolo a Longbourn. Mr. Collins fece la sua dichiarazione in piena regola. Subito dopo colazione, trovando Elizabeth in compagnia della madre e di una sorella minore, si rivolse a Mrs. Bennet in questi termini: «In nome dell'affetto che portate alla vostra amabile figlia Elizabeth, posso sperare, signora, che mi sia concesso l'onore di un colloquio privato con quest'ultima nel corso della mattinata?» E prima che Elizabeth potesse fare altro che arrossire di sorpresa, Mrs. Bennet aveva già risposto: «Santo cielo, ma sì, certamente, sono sicura che Lizzy sarà ben lieta, sono sicura che non avrà nulla in contrario. Vieni di sopra, Kitty, ho bisogno di te!» Non appena Mrs. Bennet e Kitty si furono allontanate, Mr. Collins incominciò: «Credete pure, cara Miss Bennet, che la vostra modestia, lungi dal danneggiarvi, va anzi ad aggiungersi ai vostri meriti. Sareste stata meno amabile ai miei occhi se non ci fosse stata questa piccola ritrosia, e tuttavia vi faccio presente che mi rivolgo a voi col permesso della vostra riverita madre. Difficilmente potete avere dei dubbi sullo scopo del mio discorso, anche se il vostro naturale pudore vi può spingere a dissimularlo. Le mie attenzioni sono state troppo evidenti per essere fraintese. Quasi subito ho scelto voi come futura compagna della mia vita. Ecco quali sono le ragioni che mi inducono al matrimonio. Primo, ritengo giusto che un ecclesiastico in agiate condizioni come me dia un buon esempio ai suoi parrocchiani. Secondo, sono convinto che ciò contribuirà grandemente alla mia felicità. Terzo, mi è stato suggerito e raccomandato in particolar modo dalla nobilissima dama che mi onoro di chiamare patronessa. Questo è tutto per ciò che riguarda le mie generali inclinazioni al matrimonio. Resta da spiegare come mai io mi sia rivolto a Longbourn e non invece al mio circondario, dove, a dire il vero, si trovano molte amabili signorine. Il fatto è che, dovendo io ereditare questa proprietà alla morte del vostro egregio padre, al quale auguro peraltro lunga vita, non mi riterrei soddisfatto se non risolvessi di prendere in moglie una delle sue figlie, così che quando il triste evento si avvererà, ma come ripeto, il cielo non lo voglia per molti anni ancora, la perdita sia per loro la più lieve possibile. Questa è stata la mia intenzione, cara cugina, e tale mi lusingo da non farmi scadere nella vostra stima. Ed ora non mi resta che dichiararvi, con gli accenti della più viva commozione, la violenza dei miei sentimenti.» A questo punto fu assolutamente necessario interromperlo. «Siete troppo precipitoso, signor mio», esclamò Elizabeth. «Dimenticate che non vi ho dato risposta. Lasciate dunque che lo faccia ora, senza perdere altro tempo. Vi ringrazio del complimento che mi fate. Mi ritengo assai onorata dalle vostre proposte, ma non posso fare altro che rifiutare.» «Non mi è nuovo», rispose Mr. Collins con un cerimonioso cenno della mano, «che le signorine siano solite respingere le proposte di colui che hanno segretamente in animo di accettare, quando per la prima volta egli viene a chiederne la mano, e so che a volte il rifiuto viene replicato una seconda e perfino una terza volta. Continuo dunque a sperare di condurvi all'altare al più presto.» «Veramente, signore», esclamò Elizabeth, «la vostra speranza ha qualche cosa di straordinario. Dopo la mia dichiarazione, vi assicuro che non sono una di quelle madamigelle così audaci da rischiare la propria felicità in cambio di una seconda proposta. Il mio rifiuto è serissimo.» Mr. Collins la apostrofò così: «Quando avrò l'onore di parlare ancora con voi a questo proposito, spero di ricevere una risposta più favorevole, anche se non vi posso certo accusare di crudeltà per quella che mi avete testé dato. So che rifiutare un uomo alla prima dichiarazione è di prammatica del vostro sesso, e forse anche in ciò che avete detto finora vi è abbastanza da incoraggiare le mie speranze, dato il naturale pudore del carattere femminile.» «Davvero, Mr. Collins?» esclamò Elizabeth con un certo calore. «Voi non cessate di imbarazzarmi. Se quanto ho detto finora può sembrarvi un incoraggiamento, non so come esprimervi il mio rifiuto in maniera tale da convincervi che non si tratta d'altro. Torno a ringraziarvi dell'onore che mi avete fatto con la vostra proposta, ma mi è assolutamente impossibile accettarla. I miei sentimenti me lo vietano, ad ogni costo. Ed ora, non vogliate considerarmi una donna raffinata che vuole tormentarvi, ma una creatura ragionevole che vi parla col cuore. «Siete incantevole, comunque!» esclamò egli con goffa galanteria. Di fronte a tanta perseveranza nel volersi ingannare, Elizabeth non trovò nulla da dire e subito dopo si ritirò in silenzio ben decisa. Qualora egli avesse insistito a prendere i suoi reiterati rifiuti per lusinghieri incoraggiamenti, a rivolgersi a suo padre, il cui no avrebbe potuto articolarsi in modo tale da risultare decisivo e il cui atteggiamento, almeno, non sarebbe stato confuso con le affettate civetterie di una donna raffinata. Capitolo ventesimo. Mr. Collins non fu lasciato a lungo alla silenziosa contemplazione del suo amore fortunato, perché Mrs. Bennet, che aveva gironzolato per il vestibolo per assistere alla fine della seduta, non appena vide Elizabeth aprire la porta e passarle in fretta davanti, diretta alle scale, entrò nel tinello e si congratulò caldamente con lui e con se stessa per la rosea prospettiva di una parentela ancora più stretta tra di loro. Mr. Collins, con altrettanto piacere, accolse e ricambiò quelle felicitazioni e procedette quindi alla dettagliata relazione del loro colloquio, dei risultati del quale poteva dirsi ampiamente soddisfatto, perché il rifiuto che sua cugina gli aveva ostinatamente opposto era una conseguenza naturale del modesto pudore di lei e dell'autentica delicatezza del suo carattere. Questa informazione sconcertò tuttavia Mrs. Bennet, che sarebbe stata ben felice e non meno soddisfatta di lui se sua figlia, con l'opporsi alle sue proposte, avesse voluto incoraggiarlo, ma non osava crederlo e non poteva fare a meno di dirglielo. «Ma state pur sicuro, Mr. Collins», aggiunse, «che gli zii dovrà tornare alla ragione. Gliene parlerò io stessa, immediatamente. È una sciocca ragazza testarda e non conosce il proprio interesse, ma glielo farò conoscere io».
«Perdonatemi se vi interrompo, signora», esclamò Mr. Collins, «ma se è veramente sciocca e testarda, non so se tutto sommato sia proprio la moglie che ci vuole per un uomo della mia posizione, che nello stato matrimoniale cerca, com'è naturale, la felicità».
«Mi avete certamente frainteso, signore», disse Mrs. Bennet allarmata. «Lizzie è testarda, soltanto in queste cose. Per il resto, è la più buona ragazza del mondo. Corro subito da Mr. Bennet e in 4:48 sarà tutto a posto, vedrete».
E senza dargli tempo di rispondere, si precipitò da suo marito e, come ebbe messo piede in biblioteca, esclamò:
«Mr. Bennet, c'è bisogno di voi immediatamente. Siamo tutti sottosopra. Dovete venire a convincere Lizzie a sposare Mr. Collins, perché quella giura di non volerlo. Ma se non vi affrettate, sarà lui a cambiare idea e a non volere lei».
All'ingresso di sua moglie, Mr. Bennet aveva levato gli occhi dal suo libro, posandoli sul viso di lei con una calma indifferenza che non fu minimamente alterata da quella notizia. «Non ho il piacere di comprendervi», disse quando sua moglie ebbe terminato la sua allocuzione.
«Di che cosa state parlando?» «Di Mr. Collins e di Lizzie. Sì, dichiara di non volere Mr. Collins e Mr. Collins comincia a dire di non volere più Lizzie.
Ed io che cosa dovrei fare? La situazione sembra disperata».
«Parlarne con Lizzie personalmente, dirle che insistete perché lo sposi.
Fatela chiamare e sentirà il mio parere». Mrs. Bennet suonò il campanello e Miss Elizabeth fu convocata in biblioteca. «Vieni qui, bambina»,
le disse suo padre vedendola comparire. «Ti ho mandata a chiamare per una faccenda importante. Ho saputo che Mr. Collins ti ha fatto una proposta di matrimonio. È vero?»
Elizabeth rispose di sì.
«Benissimo. E tu hai rifiutato la proposta?»
«Sì, signore.»
«Molto bene. Ed ora veniamo al dunque. Tua madre insiste perché tu accetti, non è vero, Mrs. Bennet?
Infatti, in caso contrario, non vorrò più vederla.»
«Ti sta davanti una triste alternativa, Elizabeth. Da oggi in poi dovrai essere un'estranea per uno dei tuoi genitori. Tua madre non vorrà più vederti se non sposerai Mr. Collins. E se lo sposerai, non vorrò più vederti io.»
Dopo colazione, le ragazze andarono a Meryton ad accertare se Mr. Wickham fosse o no ritornato e a lamentarsi della sua assenza al ballo di Netherfield. Egli si unì a loro proprio mentre entravano in città e le accompagnò dalla zia, ove si parlò a lungo del suo rammarico, del suo disappunto e della preoccupazione di tutti. Ad Elizabeth, tuttavia, egli confessò spontaneamente che la necessità della sua assenza era una autoimposizione. «Via via che si avvicinava il momento», le disse, «ero giunto alla conclusione che avrei fatto meglio a non incontrare Mr. Darcy, trovarmi nella stessa stanza, partecipare con lui alla stessa festa per tante ore, poteva riuscirmi insopportabile, e ne sarebbero potute venire scene sgradevoli, non solo per me». Elizabeth apprezzò il suo spirito di sacrificio. Il fatto che egli la riaccompagnasse presentò un duplice vantaggio. Ella apprezzò tutto l'omaggio che quel gesto comportava, mentre si offrì così una plausibile occasione di presentarlo al padre e alla madre. Poco dopo il loro ritorno fu consegnata a Jane una lettera. Proveniva da Netherfield e fu aperta immediatamente. Jane estrasse la lettera e disse: «È di Caroline Bingley. Il suo contenuto mi ha sorpreso molto. Tutta la brigata ha già lasciato Netherfield e sta rientrando in città, senza alcuna intenzione di tornare indietro. Senti un po' che cosa dice.» Dopodiché lesse ad alta voce la prima frase, in cui la si informava che avevano appena deciso di seguire immediatamente il fratello in città e che intendevano trovarsi a pranzo, quel giorno stesso, in casa di Mr. Hurst. La lettera proseguiva così:
«Non farò finta di rimpiangere nulla di ciò che lascio nello Hertfordshire, ad eccezione della vostra compagnia, mia cara amica, ma speriamo di rinnovare molte volte in futuro il piacevolissimo rapporto che ci ha unite e nel frattempo una fittissima e franca corrispondenza possa alleviare la pena della separazione. Dipende da voi.»
«È evidente che egli non tornerà più quest'inverno», fece Jane.
«È evidente soltanto che Miss Bingley non vuole che egli torni.»
«Perché mai devi pensarla così? Sarà un'iniziativa sua. Egli è padrone di se stesso. Ma tu non sai tutto. Ti voglio leggere il punto che mi ha particolarmente ferito. Non voglio avere riserve con te. Mr. Darcy è impaziente di vedere sua sorella. E, per essere sincera, non siamo meno impazienti noi. Credo proprio che Georgiana Darcy non abbia l'eguale per bellezza, eleganza ed istruzione. Mio fratello l'ammira già molto e ora avrà frequenti occasioni di vederla con la massima familiarità. Tutti i parenti di lei, come quelli di lui, auspicano tale matrimonio e, quanto a me, non credo di lasciarmi ingannare dalla mia parzialità di sorella quando sostengo che Charles è perfettamente in grado di conquistare il cuore di qualsiasi donna. Con tutte queste circostanze in favore di un affetto e nessuna contraria, non ho ragione, mia cara Jane, di sperare in un evento che potrà fare la felicità di tante persone.» «Che cosa ne pensi di questa frase, cara Lizzie?»
chiese Jane quando ebbe terminato.
«Non è abbastanza chiara? Non si afferma esplicitamente che Caroline Bingley non si aspetta né ci tiene che io diventi sua cognata e che, se ella sospetta la natura dei miei sentimenti per lui, intende con la massima gentilezza mettermi in guardia? Possono darsi altre opinioni in proposito?
Certo che sì. La mia è completamente diversa. La vuoi sapere?
Molto volentieri.
Te la dirò in poche parole. Miss Bingley si è accorta che suo fratello è innamorato di te e vuole che gli sposi Miss Darcy. Lo segue in città, sperando di farvelo rimanere, e cerca di convincerti che a lui non importa nulla di te. Jane non era facile agli scoraggiamenti e a poco si convinse a sperare, benché il timore ispiratole dall'affetto sopraffacesse a volte tale speranza, che Bingley avrebbe fatto ritorno a Netherfield e corrisposto ad ogni voto del suo cuore. Capitolo 22. I Bennet furono invitati a pranzo dai Lucas e per buona parte della giornata Miss Lucas fu ancora così gentile da dare ascolto a Mr. Collins. Elizabeth colse la prima occasione per ringraziarla. «Lo tiene di buon umore», disse. «Te ne sono indicibilmente grata». Charlotte rassicurò l'amica intorno al proprio piacere nel rendersi utile, che la ripagava ampiamente della piccola perdita di tempo. Questo era molto carino, ma la gentilezza di Charlotte andò più in là di quanto Elizabeth lontanamente immaginasse. Tendeva addirittura a mettere al riparo lei da ogni ritorno di interesse da parte di Mr. Collins, orientandolo verso se stessa. Tali erano i propositi di Miss Lucas e le apparenze erano così favorevoli che la sera, quando si separarono, avrebbe dato quasi per sicuro il successo se egli non avesse dovuto lasciare lo Herefordshire tanto presto, ma a questo punto sottovalutò la vivacità e l'indipendenza del carattere di lui, che il mattino dopo, con scaltrezza ammirevole, lo fecero fuggire da casa Longbourn e precipitarsi a Villa Lucas per gettarsi ai piedi di lei. Miss Lucas lo vide avvicinarsi alla casa e subito uscì per andare ad incontrarlo, per caso, lungo il viale, ma non avrebbe osato sperare di trovarvi ad attenderla tanto amore e tanta eloquenza. Nel più breve tempo possibile, concesso dai lunghi discorsi di Mr. Collins, ogni cosa fu sistemata tra di loro, con soddisfazione di entrambi, e nell'entrare in casa egli la pregò ardentemente di fissare il giorno che doveva fare di lui il più felice degli uomini. Sir William e Lady Lucas furono prontamente interpellati per il consenso, che fu accordato con la più gioiosa alacrità. Le attuali condizioni di Mr. Collins facevano di lui un partito di prim'ordine per la figlia, alla quale essi potevano assegnare una dote esigua, e le sue prospettive di futura ricchezza erano fin troppo attraenti. Lady Lucas cominciò immediatamente a calcolare, con più interesse di quanto il tema non avesse mai suscitato prima, quanti anni potesse avere ancora da vivere Mr. Bennet, e Sir William si dichiarò risolutamente del parere che qualora Mr. Collins fosse entrato in possesso di Longbourn, sarebbe stato quanto mai opportuno che tutti e due, sua moglie e lui, comparissero a corte. Le figlie minori formularono speranze di uscire un anno o due prima del previsto e i ragazzi furono sollevati dalla preoccupazione che Charlotte rimanesse zitella fino alla morte. Quanto a Charlotte, si mantenne piuttosto composta. Aveva raggiunto il suo scopo. C'era tempo per pensarci. Nel complesso, le sue riflessioni furono soddisfacenti. Il risvolto meno gradevole della faccenda era la sorpresa che avrebbe procurato ad Elizabeth Bennet, la cui amicizia ella valutava più di ogni altra. Elizabeth si sarebbe stupita, probabilmente l'avrebbe biasimata. Decise di comunicarle la notizia di persona e per questo motivo, quando Mr. Collins tornò a Longbourn per cena, gli ordinò di non fare cenno dell'accaduto a nessun membro della famiglia. Il segreto, naturalmente, fu promesso con gran zelo, ma non poté essere mantenuto senza difficoltà, perché la curiosità, destata dalla sua lunga assenza, sbottò al suo ritorno in domande assai dirette, così che ci volle una certa abilità per evaderle, senza contare che dovette esercitare forti pressioni su se stesso, perché moriva dalla voglia di rendere pubblico il suo fortunato amore. Il mattino seguente, subito dopo colazione, arrivò Miss Lucas e in un colloquio privato riferì ad Elizabeth gli avvenimenti del giorno prima.
La possibilità che Mr. Collins si fosse messo in testa di amare la sua amica le era già balenata una volta nel corso degli ultimi due giorni, ma che Charlotte potesse incoraggiarlo le sembrava quasi altrettanto improbabile quanto l'incoraggiarlo lei stessa. Tale fu dunque il suo stupore da superare a tutta prima i limiti della convenienza, così che non poté trattenersi dall'esclamare: «Fidanzata a Mr. Collins? Mia cara Charlotte, è impossibile!»
«Capisco ciò che provi», rispose Charlotte. «Devi essere sorpresa, molto sorpresa. Mr. Collins desiderava sposare te, ma quando avrai avuto il tempo per pensarci sopra, spero che ti troverai d'accordo sul mio operato. Non sono romantica, tu lo sai, non lo sono mai stata. Tutto ciò che chiedo è una casa confortevole». E, considerato il carattere di Mr. Collins, le sue conoscenze, la sua posizione sociale, sono convinta che le mie probabilità di essere felice con lui sarebbero un vanto per molta gente nell'abbracciare lo stato matrimoniale. Elizabeth rispose tranquillamente, senza dubbio.
E dopo un silenzio imbarazzato, si riunirono al resto della famiglia. Charlotte non si trattenne a lungo ed Elizabeth ebbe modo di riflettere su ciò che aveva sentito. Dovette passare molto tempo prima che potesse riconciliarsi del tutto con l'idea di un'accoppiata così male assortita. Aveva sempre saputo che l'opinione di Charlotte sul matrimonio non era identica alla sua, ma non avrebbe mai supposto che, alla prova dei fatti, avrebbe sacrificato ogni più nobile sentimento al vantaggio materiale. Charlotte, moglie di Mr. Collins, era un quadro pur anche umiliante, e al dolore causatole da un'amica che si era abbassata fino a decadere dalla sua stima, si aggiungeva la penosa convinzione che quell'amica non avrebbe mai potuto essere abbastanza felice nella vita che si era scelta.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.